Ben ritrovati a questo incontro che, dico subito, sarà il primo di quattro incontri che faremo all'interno della celebrazione dei centenari. Questi incontri, così come abbiamo già fatto l'anno scorso, abbiamo fatto anche lì quattro incontri, sono organizzati da questo Frate Francesco 2026, questo comitato che hanno realizzato per i centenari, dalla Fondazione Terra Santa, in questo caso specifico di Pavia in collaborazione con noi Frati di Canepanova, Sostegno Banca del Monte di Lombardia, Fondazione Cariplo e patrocinio della Regione Lombardia. E quindi questa complessa organizzazione permette di vivere in diverse città e con po' l'esperienza dei centenari che siamo proprio nel pieno, no? Dopo quello della regola del presepe di Greccio, quest'anno stiamo concludendo quello delle stimmate, poi entriamo in quello del cantico e poi quello della morte di Francesco e chiudiamo. E quindi anche quest'anno, un po' a cavallo tra il 24 e il 25, ci sono questi quattro incontri dal titolo Parole Sante. Oggi vedremo l'umiltà, poi 25 gennaio vediamo la pazienza, poi il corpo e poi la letizia. E vedete, ogni volta ci sono relatori diversi, anche di diverse provenienze. Ecco, non saremo solo noi frati a parlare, diamo spazio anche ad altri. Quindi è una ricchezza, ecco, anche riuscire magari a partecipare anche a tutti. Ecco, oggi parliamo dell'umiltà attraverso un po' di testi, un po' di testi di santi, padri della Chiesa, alcuni testi della Scrittura, e poi ovviamente dovevamo andare a parlare lì, la maggior parte dei testi sono di Francesco, perché in fondo noi prepariamo un terreno per poi affrontare l'umiltà in Francesco d'Assisi, e anche qui noi diremo qualcosina. Capite che è un tema immenso, potevamo fare un ciclo di incontri annuali su questo tema, si può prendere da tante ancorature. Io ho fatto delle mie scelte e parto semplicemente da una definizione del dizionario di umiltà, che viene definita come un sentimento improntato alla consapevolezza dei propri limiti e al distacco da ogni forma di orgoglio e sicurezza eccessivi di sé. Cioè, già solo la definizione da dizionario, nuda e cruda, ci dice un po' di cosa stiamo parlando. In sostanza un po' ci fa abbassare le ali, perché tutti tendono un po' troppo a dispiegare le ali a spese di altri, capite? E così sempre un'altra definizione da dizionario dice che l'umile è chi non si esalta del proprio valore, dei propri meriti, e assume un atteggiamento di rispetto e di sottomissione verso gli altri. Molto chiaro, potete ritrovare la definizione del dizionario. Cioè, in sostanza, l'umiltà qui viene vista in funzione degli altri. In un mondo in cui ognuno è il centro di tutto, l'unico riferimento, e gli altri sono semplicemente degli oggetti di contorno, capite che qui l'umile è chiamata a collocarsi all'interno di un contesto più ampio, di una comunità più ampia, dove ci sono anche gli altri, e degli altri bisogna tenere conto, così come ci si augura che gli altri tengano conto di noi. Nessuno si salva da solo, nessuno si santifica da solo, nessuno può vivere da solo. Ma al di là di questa definizione introduttiva, lo sappiamo, la parola umile deriva dal latino humus, che vuol dire terra. Sto dicendo delle ovvietà. Però qui subito a me è venuta in mente la prima citazione che avete tra le mani di Genesi. No? Quando Dio plasmò, il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita, e l'uomo divenne un essere vivente. Allora, al di là di perderci in considerazioni inutili, vabbè, ma tanto i primi 11 capitoli di Genesi sono raccontini edificanti, eziologici, come si... Va bene, Però ci dice una profonda verità: dalla terra veniamo. Che mi sembra che quando ognuno di noi muore, prima o poi moriremo tutti, uno dietro l'altro, mi sembra una fine naturale gloriosa, ecco che ritorneremo alla terra. E quindi è interessante, c'è una profonda sapienza, come a dire: uomo, ricorda, tu ti vieni dalla terra, quindi ricordati delle tue origini, vola basso, stai al tuo posto, la tua gloria è nella tua creaturalità. Essere umile non è chissà quale virtù da coltivare, ma vuol dire un accogliersi, un volersi bene per quello che si è. Ma qual è però la cosa che noi interessa di Genesi? Da questo versetto noi deduciamo che l'uomo è impastato di terra e di cielo. Questa roba qui ci dovrebbe fare impazzire. Cioè, andiamo, sì, siamo della terra, dell'argilla plasmata dal creatore, ma questo po' di terra è stata baciata da Dio. È questo quello che ci dice quel versetto di Genesi. E ancora l'uomo porta dentro di sé il soffio di Dio, che è lo Spirito Santo. C'è questo po' di argilla che ci dice la nostra condizione, quindi scegliamo di rimanere nell'umiltà, è stata incontrata da questo soffio, da Ruà, che è lo Spirito Santo. La vita di Dio che circola dentro di noi, e l'uomo divenne un essere vivente. Una roba da pazzi. Stupenda, non so. Non so. A me potremmo dire tante cose, ma bisogna andare avanti. Basterebbe questo versetto da meditare fino in fondo, da crederci. Sì, io sono terra, ma sono anche cielo. Sì, io sono uomo, ma sono anche Dio. E il Figlio di Dio è venuto a ricordarmelo. L'umiltà, quindi, è il segno della presenza dello Spirito dentro di noi. Ovvero, come dice Sacco di Ninive, io scopro con voi queste cose e ve li condivido, l'umiltà è lo Spirito Santo. Definizione tutta da meditare. La condizione di umile creatura limitata che appartiene a ciascuno di noi, stiamo sereni, siamo fatti così, siamo fatti bene, perché Dio ha detto: ma sono fatti proprio bene, mi è riuscito proprio bene l'uomo, complimenti a me stesso, ne godo, gioisco, esulto, mi rallegro, visto la domenica in cui stiamo per entrare. Quindi non è da fuggire questa condizione umile, ma quasi fosse una malattia inguaribile, ma un dono da accogliere, conoscere e custodire. Capite quanto è liberante mettersi in questa posizione? Non è una disgrazia essere uomini limitati, non è una disgrazia essere umili o sentirsi umili. È il contrario, è una disgrazia, perché uno vive fuori di sé. Ma perché questo non è da fuggire, ma è da accogliere, conoscere e custodire? Perché, diceva Santa Teresa di Gesù, l'umiltà è verità. Questa è una cosa che io credo tanto. Il sinonimo di umiltà è verità. Perché questo siamo. Questa è la verità di noi stessi. E quindi l'umile conosce i propri talenti e i propri difetti, i propri punti luce e le proprie ombre, i propri punti di forza e i propri punti deboli. Qual è il problema? Che oggi è tutto un problema, se uno non è sempre una spanna più degli altri, se uno non è il primo rispetto agli altri, che non è che devono stare accanto a lui, no, mi rovinano la foto, il selfie che mi faccio non va bene perché devono stare anni luce indietro, in modo da essere lui da solo, lei da sola. L'umile accoglie la verità della sua essenza, sceglie di abitare il proprio essere e di vivere il proprio presente senza alcuna fuga di sorta. Il qui e ora, io scelgo di stare lì dove sono, io scelgo di abitare me stesso, il mio corpo, così come sono, vado benissimo. Sono la gloria di Dio che cammina in questa terra. sostanza, vivere la vita di tutti i giorni presuppone una buona dose di umiltà, oltre che un'altra buona dose di coraggio a vivere il quotidiano, a scegliere di stare nella propria pelle. Ci vuole una buona dose di coraggio. L'umile accoglie se stesso come un dono perché impara a riconciliarsi con ogni parte di sé, in particolar modo i propri lati oscuri. Certo che il Signore fa grazia agli umili che confidano in Lui. Riconciliarsi con se stessi. Questo è il cammino da fare, sempre, se vogliamo vivere riconciliati con gli altri. E ovviamente, perché questo accade, bisogna riconciliarsi con Dio. Rimetti a noi i nostri debiti, così come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Capite? Piccola parentesi che mi viene al momento. Celebrare il sacramento della riconciliazione, liberi, potete farlo o non farlo, non vi preoccupate. Gesù vi ama lo stesso e potete entrare a Canepanova lo stesso, fa bene a voi. È un gesto di umiltà che fate, di verità. Per provare per credere, perché poi si vedono gli effetti nella vostra vita di tutti i giorni. L'umile, dice San Francesco di Sales, trova tutto il coraggio nella sua incapacità. Più si sente debole, più diventa intraprendente, perché tutta la sua fiducia è riposta in Dio, che si compiace di manifestare la sua potenza nella nostra debolezza. Capite che ognuna di queste citazioni basterebbe a fare l'incontro intero. Potremmo starci e dire: apriamo una condivisione. Cosa dice a te questa frase? Capite com'è una logica rovesciata rispetto a quella che va per la maggiore, generando tanta infelicità e mietendo un po' di vittime in giro? Quando sono debole, allora che sono forte, direbbe Paolo. Qual è il problema? Questo sono. Dobbiamo fare la gara? Ma no, per Dio, arriviamo tutti primi, siamo tutti figli, tutti lì allineati davanti a Lui. Quanta pace ci darebbe tutto questo? Quindi capite che l'umiltà non è una virtù da guardare. Oh, poi come vedremo dopo, San Francesco, lui sì che era umile, io no. È una condizione da accogliere, ce l'abbiamo dentro, siamo impastati di umiltà. Ecco, non vivere l'umiltà è come ribellarsi a se stessi, avere una guerra dentro. Come si fa a vivere in guerra con se stessi? Oltre che poi ovviamente si fa la guerra agli altri. Questa umile consapevolezza costituisce il fondamento permanente del nostro cammino. E diceva Agostino, interessante questa citazione, il primo passo è l'umiltà, il secondo passo ancora l'umiltà, il terzo ancora l'umiltà, e per quanto tu chieda, io darò sempre la stessa risposta, l'umiltà. L'altro passaggio che facciamo è così, qualche citazione che riguarda appunto Gesù e l'umiltà. Ripeto, anche qui ho fatto una scelta un po' magari anche arbitraria, perché, ripeto, c'è tantissimo materiale. Per stare un po' anche al tempo liturgico che viviamo, che è quello dall'Avvento, noi sappiamo che Gesù è Messia umile, annunciato da Zaccaria, no? Che è l'ultimo libro dell'Antico Testamento, che annuncia la venuta del Messia e dice: esulta grandemente figlia di Sion, giubila figlia di Gerusalemme, ecco a te viene il tuo re, egli è giusto e vittorioso, umile, cavalco un asino, un puledro, figlio d'asina. Ecco, ora qui siamo nel pieno di questa terza domenica che ci accingiamo a celebrare, no? Domenica della gioia, gaudete, dove appunto qui c'è Zaccaria, noi ascolteremo Sofonia che ci invita la figlia di Sion alla gioia, e e ci presenta un Signore che gioisce per la figlia di Sion, per ciascuno di noi. Gesù quindi è il Messia degli umili, i quali sono invitati a mettersi alla sua scuola. E cosa dice Gesù? Quel versetto che conosciamo, che anche quello è un programma di vita. Questa è la definizione che Gesù ha fatto di se stesso. Come si è definito Gesù, il Messia atteso? Imparate da me che sono mite e umili di cuore. Ecco il maestro cosa dice a chi vuole mettersi alla sua scuola. Sappiamo la citazione un po' più ampia: venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, io vi ristorerò. E poi dice: imparate da me che sono mite e umili di cuore, troverete ristoro per le vostre anime. Gesù si definisce mite e umili di cuore. Quindi comprendiamo che quando noi non seguiamo la mitezza e l'umiltà, capite che non stiamo seguendo Gesù. E questo basterebbe per farci un esame di coscienza. Come ci siamo detti altre volte, l'esame di coscienza, lo dico qui così rimane registrato, così mi comprometto, non bisogna tanto farlo sui 10 comandamenti, ma un esame di coscienza più esigente e più accurato bisogna farlo sul Vangelo, sulla vita di Gesù. E quindi questo presuppone leggere il Vangelo, conoscere la vita di Gesù. È più impegnativo, perché ti confronti con una persona, non ti confronti con una legge scritta, codificata. Inoltre, gli umili sono proclamati beati. Quando dice beati i poveri spirito, cioè gli umili di cuore. Questa è l'interpretazione che danno i padri della Chiesa. Interpretano la povertà di spirito come umiltà. Capite? Quando dice beati i poveri spirito, beati gli umili di cuore. Infatti dice San Girolamo, aggiunse spirito perché si intendesse l'umiltà, non la penuria. È Luca invece che insiste più sulla povertà anche materiale. Quando nelle Beatitudini dice beati i poveri, perché di essere regno dei cieli. Un'accentuazione diversa, alla fine tutte e due convergono lì, il povero, l'umile, materiale, è Gesù alla fine, quelle beatitudini sono la sua carta d'identità. Però è interessante questa sottolineatura che fanno i padri. Si tratta sostanzialmente di un atteggiamento di abbandono fiducioso in Dio che implica libertà da se stesse e dalle cose, solidarietà con i poveri. Gli umili sono felici dei beni che ricevono e più ancora di riceverli da Dio. Capite che oggi facciamo fatica ad ascoltare semplicemente queste cose, sembrano fantasia, perché ormai siamo tutti talmente autosufficienti, siamo talmente pieni di noi stessi, ci specchiamo sempre, no? Vediamo sempre il nostro volto riflesso dal telefonino e abbiamo tutto, non ci serve nulla. Non sappiamo cos'è la povertà. E tante volte, poveri noi, pensiamo che le 4 cose che abbiamo sono il nostro tutto, quando siamo dei poveretti da compiangere, perché noi siamo fatti per il cielo, fratelli e sorelle, non che ci accontentiamo di 4 briciole. Noi siamo chiamati a sedere lì con gli angeli santi al banchetto del cielo e ci accontentiamo qui di mangiare 4 briciole e magari, nessuno si offenda, come fanno i cani, ringhiamo per difendere le briciole. Che vita! Che vita! Alziamo un pochino la testolina. Confrontiamoci col Vangelo, che ci restituisce la nostra vera identità. Confrontiamoci con Gesù, il quale, lungi dal cercare la propria gloria, rispetto a come facevano i giudei, potete andare a leggere al capitolo 8 di Giovanni tutta la diatriba, Gesù si umilia fino a lavare i piedi dei suoi discepoli. No? Questa minima citazione, bisognerebbe andare a leggere tutto il capitolo 13 di Giovanni, che dice: se dunque io, il Signore Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni gli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi. Questo è il Gesù che noi seguiamo. Questo è il Messia annunziato da Zaccaria. È con lui che ci dobbiamo confrontare. È guardando a lui che ci dobbiamo fare un esame di coscienza. E quindi qui è stupendo, fratelli e sorelle, perché è un cammino che non ha mai fine. Ma come si fa uno a dire a se stesso, wow, ormai sono arrivato, non ho più niente da... Ma ancora sei forse all'inizio, non è neanche iniziato il cammino, ecco perché parli così. Gesù, che è uguale a Dio, si annienta fino a morire in croce per la nostra redenzione. Come ci ricorda Filippesi, bisognerebbe leggere tutto il capitolo 2. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Ecco fin dove è arrivato Gesù. E la sorte del maestro è la stessa sorte del discepolo se segue il maestro, se no non sta seguendo il maestro. Capite che anche noi quando guardiamo i santi e diciamo ma loro sono santi, no, non vuol dire niente. Questo è un deresponsabilizzarsi. Quello che hanno vissuto loro lo puoi vivere tu. Perché? Perché loro hanno vissuto il Vangelo seguendo Gesù. E anche tu sei chiamato a vivere il Vangelo, a seguire Gesù. Se ti dici cristiano lo vuoi seguire, se no puoi seguire chiunque. Gesù non obbliga nessuno. Se vuoi, chi vuol venire dietro a me rinneghi se stesso, prende la sua croce e mi segue. È una scelta libera. Nato sulla paglia, morto sulla croce, nascosto nella gloria, Gesù ci rivela l'umiltà di Dio. Pertanto coloro che si rivestono di umiltà cercano gli interessi degli altri e prendono l'ultimo posto. Capite? Guardando a Gesù, seguendo il suo esempio, noi ci si traccia un cammino davanti, che è Gesù stesso che si fa nostra via. E ci indica la via dell'umiltà, bisogna seguirla. E in questa via dell'umiltà vengono coinvolti gli altri, che non sono degli antagonisti, ma sono dei fratelli, delle sorelle con cui camminare. Condividiamo la stessa sorte. E quindi c'è questo invito che ci fa Pietro a rivestitevi tutti di umiltà, gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Capite che quando noi ci lasciamo abitare e quindi divorare dalla superbia, ecco che noi non stiamo seguendo Gesù, non viviamo in comunione con gli altri, perché qui ci dice Pietro che siamo chiamati a rivestirci, quasi un vestito. Che bello essere rivestiti di umiltà. E questa è la migliore testimonianza che possiamo dare agli altri, è quella che convince che Gesù è vivo, presente, operante in mezzo a noi. Oppure come dice la lettera ai Colossesi, scelti da Dio, santi amati, rivestitevi dunque di sentimenti, di tenerezza, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di magnanimità. Rivestitevi. Guardate quali sentimenti, ecco, vengono citati. Quindi Dio guarda gli umili e si china verso di essi. Infatti, non gloriandosi che della loro debolezza, essi si aprono alla potenza della sua grazia, che in essi non è sterile. Come dice questa, anche qui bisognerebbe leggere tutti i versetti precedenti, no? Luca capitolo 18, io vi dico, questi a differenza dell'altro torna a casa sua giustificato, perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato. È la parabola del fariseo e del pubblicano, no? Lo sapete, il fariseo entra nel tempio, fa tutto il suo sproloquio, più che pregare Dio, lodare se stesso, e poi un inveire contro l'altro, perché quello è un povero pezzente, e ti ringrazio Dio che non sono come lui, pensate un po', che superbia, che arroganza. E quindi, mentre l'altro era lì in fondo, neanche osava alzare la testa e si batteva il petto e fa la preghiera più bella: Dio abbi pietà di me peccatore. Riconosce l'umiltà della sua condizione e invoca aiuto da parte di Dio. E Gesù dice che appunto il pubblicano esce giustificato mentre l'altro no. perché la via tracciata da Gesù è quella dell'umiltà. Inoltre, la sapienza dell'Onnipotente ama manifestarsi per mezzo degli umili che il mondo disprezza. È ancora valido oggi, eh? Paolo lo scriveva 2000 anni fa, ma è valido oggi, no? Quando Paolo dice, questo passaggio, anche qui tutto il capitolo primo si potrebbe leggere, della prima lettera ai Corinzi, infatti ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini. Capisco che sono tanti brani e forse possono un po' stordirci, non facciamo neanche in tempo ad assimilarne uno che viene citato un altro, però questo per dirvi l'abbondanza che c'è nella parola di Dio. E quindi un richiamo, un'attenzione da avere quando pensiamo un po' di sapere tutto, un po' di sentirci arrivati, un po' da non dover imparare nulla. Invece siamo sempre agli inizi. Perché il cammino che noi facciamo dietro il Signore Gesù è un po' come un cammino dentro una caverna, ci diceva stamattina una lettura di San Giovanni della Croce, di cui oggi facciamo memoria, no? È come entrare in una caverna, tu segui una venatura, poi se ne aprono altre e queste si aprono all'infinito. Tanta è la ricchezza del seguire il Signore Gesù. Questa umiltà, citiamo un personaggio che nella seconda e nella terza domenica di Avvento viene messo in primo piano, che appunto è Giovanni Battista. Questa umiltà si manifesta nella vita di Giovanni Battista, che il Signore manda a preparargli la via e che desidera solo scomparire, capite? Mentre viviamo in una società oggi dove tutti vogliamo comparire, essere messi lì al centro, mostrare noi stessi, perché sennò se non mostriamo noi stessi non si ha nessuno, dobbiamo sempre apparire prima e migliori degli altri, Giovanni Battista desidera solo scomparire. Perché? Per fare spazio a lui, al Messia, al Signore, al Figlio, di cui lui è precursore e servitore. E Giovanni è felice di questo, e nessuno può rubargli questa gioia a Giovanni, perché Giovanni è contento perché arriva lo sposo. In mezzo a voi, dice Giovanni, sta uno che voi non conoscete. Che voi non conoscete. Anche noi non conosciamo Gesù. Almeno io non lo conosco. Ecco perché sono qui. Magari già in questo incontro, parlando di umiltà, magari riesco a conoscere un po' di più Gesù. Colui che viene dopo di me, a lui io non sono degno di slegare il laccio del sandalo. Giovanni, proprio lui, di cui Gesù ha detto, tra i nati di donna non è sorto uno più grande di Giovanni Battista. Allora Gesù gli dice, Giovanni sei un grande. E Giovanni dice, no, io sono il più piccolo. Non sono degno di fare niente nei tuoi confronti, neanche di battezzarti. E se l'ha battezzato perché Gesù l'ha costretto per adempiere la legge, ogni giustizia. E poi, ancor prima di Giovanni, c'è lei, no? La Vergine Maria, l'umile figlia di Sion, che abbiamo celebrato solennemente nella seconda domenica di Avvento, che non vuole essere che la sua ancella. Dio la fa madre del suo figlio, nostro Signore. Quella bella risposta che Maria dà all'angelo, no? Quella risposta che attendeva tutto il cielo lì sospeso, no? Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. L'umiltà di Maria. Non la mia parola, non la mia volontà, ma la tua parola, la tua volontà. Che la tua parola, che è Gesù la parola, si faccia carne dentro di me. Diventi vita nella mia vita. O ancora, il saluto che gli fa Elisabetta, che poi, se non ricordo male, sentiremo la quarta di Avvento. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? No, Elisabetta che riconosce. E anche lei sa stare al suo posto. Colui che si umilia nella prova sotto la mano onnipotente del Dio di ogni grazia e partecipa agli abbassamenti di Cristo crocifisso, sarà al pari di Gesù esaltato da Dio a suo tempo e parteciperà alla gloria del Figlio di Dio. Cioè, se noi seguiamo Gesù nell'umiltà della condizione umana e anche nella passione e nella croce, alla fine saremo da Lui, con Lui, da Lui esaltati. Perché ripercorriamo la via del Figlio. E quindi in un certo senso capite cosa c'è in ballo, attenzione. Noi siamo chiamati a riprodurre nella nostra vita tutti i misteri della vita di Gesù e tutte le tappe della vita di Gesù. Comprendiamo quale grande chiamata abbiamo? Cioè, riconosciamo qual è la nostra dignità agli occhi di Dio? E così, con tutti gli umili, Maria canterà eternamente la santità e l'amore del Signore che ha fatto in essi grandi cose. Dice Maria, quasi rispondendo a tutte le meraviglie che Dio aveva fatto dopo l'incontro con Elisabetta, l'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore perché ha guardato l'umiltà della sua serva. Ecco cosa guarda Dio. Quando noi invece viviamo al contrario, siamo un po' così a bagnomaria nella superbia, Dio non ci vede neanche. Non so se mi spiego. Cioè Dio non ci riconosce perché non viviamo da figli. E di tutto questo, lo abbiamo detto tante volte, non rimarrà nulla, cari fratelli e sorelle. Non rimarrà nulla, non lasceremo nessuna traccia agli occhi di Dio. E anche agli occhi degli uomini, se rimarrà qualcosa è solo per opportunismo, cioè useranno noi per affermare loro stessi, un po' come si fa con i grandi che attraversano così la scena di questo mondo senza lasciare nessuna traccia. Nel senso, grandi di coloro che vivono per se stessi e non riconoscono qual è la loro vocazione di servire coloro che gli sono stati affidati. E l'altro passaggio che facciamo in questa carrellata di citazioni è Francesco e l'umiltà. Sappiamo, Francesco aveva un cuore magnanimo ed era insaziabilmente assetato della gloria umana. Non facciamolo subito santo, Francesco ha vissuto la nostra vita, Ma convertito dalla grazia, l'ardore della gloria umana si trasforma per contrapposizione in uno smisurato desiderio della gloria di Dio rivelata nel volto umile di Cristo. Francesco all'incontro con Gesù e viene folgorato e quindi riconosce che la vera gloria è nell'umiltà del Figlio di Dio, nel seguire Lui, nel diventare come Lui. Capisce che lui veramente fino a quel momento aveva vissuto a testa in giù. Francesco ha una conversione, quindi una rotazione di ben 180 gradi, si rimette di nuovo in posizione, in piedi, da risorto, e segue Gesù. Dalla contemplazione della vita del Figlio di Dio fatto uomo, scaturisce la sorgente dell'umiltà, che non è tanto una virtù, e neppure solo una virtù di Cristo, ma è la stessa persona del Verbo. Quel bambino lì, quell'uomo crocifisso, è il Figlio di Dio, il Verbo che si fece carne, come dice Giovanni nel prologo. E qui le prime tre citazioni che vi ho messo appunto ricalcano tre passaggi della vita di Gesù, no? Nel mistero dell'incarnazione, nel mistero della passione e nel mistero dell'Eucarestia. E qui ci sono tre passaggi super sintetici che anche qui potremmo leggere un po' in forma più estesa e di ognuno potevamo fare un incontro. Nel mistero dell'incarnazione, quando nell'ammonizione prima lui dice, ecco, ogni giorno egli si umilia, come quando dalla sede regale discende nel grembo della Vergine, ogni giorno egli stesso viene a noi in apparenza umile, ogni giorno discende dal seno del Padre sull'altare nelle mani del sacerdote. Quasi una nuova incarnazione avviene ogni giorno. poi ne parlerà ancora dopo, nella lettera a tutto l'ordine, oppure nel mistero della passione, quando Francesco nelle lettere fedeli, con uno stupore incredibile, dice: oh, com'è santo, com'è delizioso, piacevole, umile, pacifico, dolce, amabile e sopra ogni cosa desiderabile avere un tale fratello e figlio, il quale offrì la sua vita per le sue pecore. Vedete che termini che usa Francesco? Questi termini di un poeta, di un innamorato. Se leggete gli scritti di Francesco, sono tutti così. Ci sono dei passaggi, mi viene in mente della regola, dove a me mette tipo 20 aggettivi uno di seguito all'altro, pazzesco. Costruisce delle frasi incredibili. Ma non sta dietro alla grammatica, perché il cuore che parla, lui è innamorato e parla del suo amato. Oppure nel mistero dell'Eucaristia, che abbiamo citato poc'anzi, quando nella lettera a tutto l'ordine, anche lì, con quella meraviglia, dice: oh, ammirabile altezza e stupenda degnazione, oh, umiltà sublime, oh, sublimità umile, che il Signore dell'universo, Dio e Figlio di Dio, si umilia a tal punto da nascondersi per la nostra salvezza sotto poca apparenza di pane. Sotto poca apparenza di pane. Quando celebriamo l'Eucaristia, meditiamoci, fratelli e sorelle, che sia lì come degli automi, no? Tutti lì, in automatico. Oh, ma lì quel pezzo di pane è Figlio di Dio, eh? Francesco tremava quando riceveva l'Eucaristia. È Gesù che si è fatto pane. Pensate. Guardate, fratelli, l'umiltà di Dio, e aprite davanti a Lui i vostri cuori. Umiliatevi anche voi, perché siate da Lui esaltati. Gesù era incantato. Vado avanti, non approfondisco. Francesco trovava ogni giorno grande tenerezza e compassione, ogni giorno, nel contemplare l'umiltà del Figlio di Dio e nel seguirne gli esempi. Questo passaggio bellissimo della vita prima di Tommaso da Celano, che poi ci introduce nel racconto del Natale di Greccio. L'anno scorso, nel centenario, abbiamo avuto modo di approfondire, no? Dove appunto Tommaso da Celano ci dice che Francesco meditava continuamente le sue parole e con acutissima attenzione non ne perdeva mai di vista le opere, ma soprattutto l'umiltà dell'incarnazione e la carità della passione aveva impresse così profondamente nella sua memoria che difficilmente voleva pensare ad altro. Capite da dove viene San Francesco d'Assisi? C'è il lavoro di una vita, il cammino di una vita che l'ha reso quello che è diventato, fino ad arrivare lì sulla Verna a ricevere le stimmate, come stiamo celebrando quest'anno. Francesco era veramente incantato, stupefatto, ammirato, sbalordito, commosso, steso, mi viene da dire, quando lui pensava e immaginava un Dio che si fa bambino e un Dio che sale sulla croce. E ad un frate che gli suggeriva di farsi leggere dei brani dei profeti o altri passi della scrittura, che era un'idea bellissima, per consolarlo nelle sue sofferenze, guardate cosa dice Francesco. Guardate che santo. Gli dice, compilazione di Assisi: fratello, io trovo ogni giorno una così grande dolcezza e consolazione nella mia memoria dalla meditazione sull'umiltà delle orme del Figlio di Dio, che se anche vivessi sino alla fine del mondo non mi sarebbe necessario ascoltare o meditare altri brani delle scritture. Anche qui ci viene detto una cosa. È chiaro che noi, un po' come stiamo procedendo, più brani conosciamo della scrittura, dei padri, di vari santi, di cui Francesco d'Assisi, di cui siamo tutti noi ammiratori e devoti, però cosa fa Francesco? Non solo conosceva, aveva questa conoscenza ampia, ma aveva una conoscenza approfondita. Cioè, quello che ci manca oggi, e parlo prima per me, faccio mea culpa, è la profondità. Fare una lettura, una meditazione più profonda per entrare nelle pieghe di quei racconti lì. E Francesco lo faceva perché lui dedicava tanto tempo a questo. Pensiamo a tutte le quaresime che viveva, dove lui scendeva tanto in profondità, passava tanti momenti in silenzio. E guardate che questo cambia la nostra vita. Francesco, appunto, preghiera vivente, no? C'è una citazione che potevo metterle tutte, quando si dice, il biografo dice, non era tanto un uomo che pregava, ma un uomo fatto preghiera, no? Quindi qui voglio fare riferimento a questo, no? Si immerge, Francesco, preghiera vivente, si immerge totalmente nella contemplazione e qui trova la grazia più efficace di stare in umiltà, contemplando Gesù. E sulla Verna, frate Leone, di notte al chiaro della luna, vide Francesco stare ginocchioni in orazione, con la faccia e con le mani levate al cielo, e in fervore di spirito si dicea: chi sei tu, o dolcissime Dio mio? E che sono io, vilissime vermine e disutile servo tuo? E queste medesime parole pure ripetea e non dicea niuna altra cosa. Ecco la preghiera di Francesco. Lui non faceva altro che contemplare Dio nella sua grandezza, l'Altissimo, e se stesso guardarsi come un po' di creta impastata dal buon Dio. Di questo Francesco non ci sta male, ne gode, perché lui si stupiva che Dio, che è grande, si inchina su di lui che è piccolo. E adesso approfondiamo cosa voleva dire. Francesco ricavò da questa continua ansia di imitazione del Cristo, come abbiamo visto prima, mite e umile di cuore, e dalla sua ininterrotta contemplazione dell'amore di Dio, una coscienza profondamente umile di se stesso. Francesco veramente aveva questa coscienza di essere umile. E per alimentarla spesso, pensava spesso ai peccati e alla sua ingratitudine. Quella frammentaria citazione che vi ho messo, confesso a tutti i frati, perché sta parlando a loro, una lettera a tutto l'ordine, tutti i miei peccati, ho peccato molto per mia grave colpa. Io sono un frate, ma che effetto dovevano fare i frati che conoscevano Francesco e sentivano dire da lui che lui era il più grande peccatore che fosse mai esistito sulla faccia della terra? Uno non faceva altro, poteva fare altro che piangere dalla mattina alla sera e dalla sera alla mattina, piangere i propri peccati. Era un'attenzione continua, esterna e interna, perché tutto l'essere riflettesse il comportamento del Figlio di Dio. Francesco si esaminava, ma non si esaminava perché era soggetto allo scrupolo, no? Come alcuni che trovano sempre qualcosa che non va, ma è per seguire meglio Gesù, per fare verità. Questa coscienza di Francesco non maturava in astratto, in teoria, ma cresceva nella prova delle umiliazioni e si esprimeva nel modo di esistere, di situarsi e di porsi nella realtà quotidiana. Noi magari, ognuno di noi riceve tante umiliazioni, no? Ha ricevuto e riceve magari, dipende come le viviamo, San Francesco approfittava di ogni situazione per crescere nella sequela di Cristo povero crocifisso. San Francesco aveva un'idea così bassa di se stesso che si considerava solo degno, attenzione, di essere avvilito, dileggiato, strapazzato, trattato come un verme, un lebbroso, un coccio rotto, spazzatura delle strade, la persona insomma più abietta e più vile tra i peccatori. Il santo, attenzione qui, adesso ve la leggo, immaginava sempre occasioni di umiliazione e aveva insegnato ai suoi compagni a ricercare l'ultimo posto e gli uffici in cui fosse legata qualche umiliazione per gettare così le solide fondamenta della vera umiltà sulla quale si potesse svolgere l'edificio spirituale di tutte le virtù. Cioè San Francesco metteva alla prova se stesso per vedere di che pasta era fatto e non sfuggiva alla realtà per come si manifestava. Perché la prova, l'umiliazione diventavano un'occasione favorevole per fare verità. E davvero frate minore immaginava situazioni penose al suo amor proprio, come essere contestato dai frati a capitolo, no? Come ci racconta nella Vita secondo Tommaso da Celano. Attenzione, perché è interessante, è sempre Francesco, eh? Un giorno disse al suo compagno: non mi sembrerebbe di essere frate minore se non fossi nella disposizione che ti descriverò. Ecco, spiegò, essendo superiore dei frati vado al capitolo, predico, li ammonisco e alla fine si grida contro di me. Dicono i frati: non è adatto per noi un uomo senza cultura e da poco, perciò non vogliamo che tu regni su di noi, perché non sei eloquente, sei semplice e ignorante. Alla fine sono scacciato con obbrobrio, vilipeso da tutti. Ti dico, se non ascolterò queste parole, conservando lo stesso volto, la stessa letizia di animo, lo stesso proposito di santità, non sono per niente frate minore. Cioè, frate minore vuol dire alla fine vivere e abitare nell'umiltà. E quindi Francesco, capite, non guarda se stesso. Mentre noi oggi siamo troppo concentrati su noi stessi. Io quando dico questo parlo di me tantissimo. Francesco invece no, era decentrato da sé, guardava il Figlio di Dio che cercava di non perderlo di vista, di seguirlo sempre, ricalcando le sue orme. Non considerava se stesso, non gli interessava. E questo gli permetteva di essere libero di seguire Gesù, senza condizionamenti, cosa pensa quello, cosa, ah, quello mi ha provato, quello mi ha detto che vado bene, allora non mi interessa, vado per la mia strada. Se qualcuno mi fa una sana e santa correzione, l'accetto. Il resto sono chiacchiere. E quando qui veniva umiliato, dileggiato, lui prendeva questo come un'occasione per radicalizzare la sequela di Gesù. E qui non ve l'ho citato perché diventava lungo, ma uno può andare a leggere il dialogo della vera e perfetta letizia. Quando arriva lì con frate Leone, cos'è perfetta letizia? Non è trionfare come noi vogliamo, applausi, glorie, tutti che ti vengono dietro, ma la vera letizia, la beatitudine è che quando arrivi lì, bussi alla porta di un tuo convento, non solo non ti aprono, ti cacciano via in malo modo, ti dicono che tu sei nessuno, che ormai non servi più perché i frati sono tanti e tali, e quindi vai lì in mezzo alle brose perché sono i tuoi fratelli. Noi non ti riconosciamo come fratello, perché se tu entri in convento noi ci vergogniamo di te. Cosa può dire la gente di noi che ormai siamo diventati importanti? Noi che navighiamo nel mare della superbia, della vanità, noi che ci sentiamo frati maggiori. Ma Francesco sapeva bene che per seguire Cristo, povero e umile, è necessaria la povertà spirituale interiore, come abbiamo già detto prima citando il Vangelo, di chi, come dice nell'ammonizione 14, odia se stesso e ama quelli che lo percuotono sulla guancia. E qui c'è un forte invito a diffidare della povertà esteriore quando non si accompagna da quella interiore, distacco da sé, che è la vera povertà di spirito o umiltà, come dicevamo. Adesso chiudiamo il cerchio che avevamo aperto con la beatitudine, i poveri spirito, che poi avevamo detto gli umili di cuore. Se, guardiamo che lettura fa Francesco nel Saluto alle Virtù. Quando dice: Ave Signora Santa Povertà, il Signore ti salvi con tua sorella, la Santa Umiltà. Poi lì potete andare a leggere tutta la preghiera, dove Francesco abbina varie virtù, così se le consideriamo in questo modo. Quindi Francesca alla povertà abbina l'umiltà. Queste virtù, ci dice Francesco, splendettero congiunte nel Figlio di Dio fatto uomo, al cui esempio inarrivabile Francesco richiama tutti i suoi fratelli nella regola non bollata quando dice: tutti i frati si impegnino a seguire l'umiltà e la povertà del Signore nostro Gesù Cristo. E ancora, l'umiltà è quella scelta d'amore per la quale Cristo Gesù, richiamiamo ancora Filippesi, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte di croce, prediligendo i semplici, gli umili e deboli, per confondere i forti e per ridurre a nulla le cose che sono. E questo introduce ancora una citazione del Saluto alle Virtù, quando Francesco dice più avanti: la santa umiltà, qui adesso chiudiamo un altro cerchio, che ho sottolineato tante volte questo aspetto. La santa umiltà confonde la superbia e tutti gli uomini che sono nel mondo e similmente tutte le cose che sono nel mondo. Quando noi dobbiamo combattere un vizio, non è che ci mettiamo a fare a pugni col vizio. Noi siamo chiamati a coltivare la virtù corrispondente. È più fattibile la cosa, è più naturale, è più semplice. Perché tanto combattiamo il vizio e non usciamo, perché è più forte di noi. Quindi noi dobbiamo coltivare la virtù corrispondente, quindi l'amicizia con Gesù, l'imitazione di Gesù, la memoria di Gesù, la sequela di Gesù. E allora sarà Gesù poi a vincere quel determinato vizio. Capite? Un modo di procedere umile. Di chi sa che non può tirarsi da solo da quella situazione, ma si aggrappa a Gesù e si lascia portare da Lui. E chiudiamo. Francesco, innamorato di Cristo povero, umile, crocifisso ed eucaristico, si era tutto rivestito e impregnato di umiltà. Nelle vesti, nelle parole e linguaggio, nel corpo, nei gesti e nei passi, in ogni azione, negli occhi, nelle orecchie, in ognuno dei sensi esterni, nella preghiera del corpo, nella lettura, nei pensieri, negli affetti, fatto tutto umiltà come era divenuto preghiera vivente. Questo era possibile perché, come ci dice Tommaso da Celano, Gesù portava sempre nel cuore, Gesù sulle labbra, Gesù nelle orecchie, Gesù negli occhi, Gesù nelle mani, Gesù in tutte le altre membra. E con questo concludiamo un po' questo nostro primo incontro di quattro, appunto dal titolo Parole Sante. Il mio è stato semplicemente un balbettare qualcosina di un tema vastissimo. Il mio augurio è che quantomeno questo qui ci abbia toccato qualche corda interiore, ci abbia provocato, ci porti magari a farci un esame di coscienza, a verificare un po' la nostra vita, a desiderare di seguire maggiormente il Signore Gesù, anche attraverso magari l'aiuto di qualche santo. Perché in questo modo noi saremo pienamente noi stessi. Noi abiteremo pienamente la nostra vita. E quindi questo è un piccolo, semplice contributo con mille limiti, ma l'augurio che almeno vi abbia toccato, come dicevo adesso, una corda del vostro cuore, perché appunto cresca in voi il desiderio di seguire Gesù, magari imitando, ecco, l'esempio di San Francesco.